Germania si apre l'era post-Merkel. Corea del Nord, nuovi missili, nuovi pericoli. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Das große Problem der CDU besteht darin, dass die Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz.
Buona giornata e ben ritrovati. Buon venerdì, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Taglia, Mirello Chetti, Andrea Macchioni, Marco Santoro. In regia, Valeria Bernardi. 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Domande e commenti. Due temi che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Andremo a capire che cosa si sta dicendo, cosa si sta preparando al congresso della CDU. In quella che tutti ormai definiscono la era post-Merkel, chi è che vuole prendere la leadership del partito, e fra l'altro chi la prenderà ragionevolmente diventerà il nuovo cancelliere o cancelliera della Germania. Poi Corea del Nord, perché una nuova, l'ennesima parata dove, sapete, Kim Jong-un di solito fa sfoggio di nuove armi, anche questa volta un nuovo missile più lungo del precedente, ha scatenato anche in alcuni casi l'ironia dei social, ma cercheremo di capire, dato che questa parata segna anche la fine del congresso del Partito Comunista della Corea del Nord, cosa ha detto Kim Jong-un e cosa significa questo nuovo sfoggio di muscoli. Il tutto naturalmente non prima di avervi dato anche un aggiornamento di quello che sta accadendo in Uganda, elezioni presidenziali, sesto mandato in vista per il presidente Museveni e un Bobby Wine, che è il suo contendente, ex cantante di musica reggae, che un'ora fa ha twittato: stanno entrando i soldati a casa mia, siamo sotto assedio, ormai sono entrati, e ha smesso di twittare. Il tutto naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Canada e ha a che fare con le relazioni tra Canada e Cina, perché il primo ministro Justin Trudeau ha esortato le nazioni di tutto il mondo a mantenere un fronte compatto contro le detenzioni di cittadini stranieri da parte della Cina, affermando che ogni paese è vulnerabile a questo problema. Le dichiarazioni di Trudeau arrivano mentre Pechino ha concesso maggiori contatti tra le autorità consolari di Ottawa e i due cittadini canadesi, Michael Krovig e Michael Spavor, lo ricorderete, arrestati in Cina nel 2018, accusa pesantissima, quella di spionaggio. Il Canada ha ripetutamente invitato i suoi partner a fare pressione su Pechino per il loro rilascio. Ricordiamo anche che Pechino ha fatto arrestare i due uomini dopo che la polizia canadese aveva fermato, attraverso un mandato di cattura che arrivava direttamente da Washington, Meng Wanzhou, che è il capo del dipartimento finanziario di Huawei, il gigante cinese delle tech, nonché numero due di Huawei, e la qualcosa ha scatenato evidentemente questa guerra di ostaggi, questa guerra diplomatica. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, incentrati soprattutto sulla nostra pagina tedesca, sulla figura della Merkel. Prima però fatemi dar conto di quello che è accaduto ieri in Belgio. Nella tarda serata centinaia di persone si sono ritrovate per protestare e chiedere la verità sulla morte del 23enne Ibrahima, avvenuta mentre il ragazzo si trovava in custodia della polizia belga. Di fronte alla stazione di polizia Bruxelles Nord, la manifestazione è però degenerata, sono scoppiati disordini, c'è stato un tentativo di appiccare il fuoco alla centrale e sono state vandalizzate le strade limitrofe. Pensate che a ritrovarsi nel mezzo degli scontri è stata anche l'auto del re Filippo, che era diretta al Palazzo Reale, immortalata in un video che poi ha spopolato tra i social, in cui si vede l'auto che viene colpita dal lancio di sassi. Bilancio: 5 agenti feriti, 116 manifestanti arrestati, Ministero dell'Interno che tuona, bolla questi eventi come totalmente inaccettabili e ha cercato di rassicurare l'opinione pubblica sulle indagini in merito alla morte del giovane. Morte che è ancora circondata dal mistero, viene tacciata la polizia di razzismo e di violenza. Molti dei manifestanti hanno estratto cartelli e scritte che recitavano Black Lives Matter. Bosnia-Herzegovina. Il portavoce della Commissione europea per la politica estera, Peter Stano, ha dichiarato che se il paese non sarà in grado di soddisfare le richieste dell'Unione europea e gli obblighi internazionali per risolvere la crisi umanitaria nel campo di Lipa, ci saranno conseguenze anche per quanto riguarda l'aspirazione del paese di entrare a far parte dell'Unione Europea. Ci siamo occupati di questa situazione nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, migliaia di migranti bloccati al gelo e senza le adeguate strutture per permettere una dignitosa sopravvivenza. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Francesca Basile, responsabile Croce Rossa Italiana per l'attività per i migranti. C'è l'aspetto politico, Francesca Basile, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Però c'è anche l'aspetto strettamente umanitario. Aiuti in partenza per la Bosnia, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente sì. Alle prime ore di ieri mattina sono partiti dall'Italia 3 autoarticolati contenenti generi di prima necessità, quindi acqua, giacche a vento, abiti pesanti, coperte, vestiario e scarpe invernali, che saranno messe a disposizione della società nazionale bosniaca sia a Sarajevo che a Bihać.
State ascoltando la voce di Francesca Basile, responsabile Croce Rossa Italiana per le attività per i migranti, che ci conferma che Croce Rossa Italiana sta dando una mano agli omologhi, evidentemente, per la distribuzione di beni, di generi di prima necessità. Avete visto tutti quelle immagini drammatiche, c'è gente in infradito, in ciabatte, che affonda le gambe fino al ginocchio nella neve. Poi c'è l'appello del presidente internazionale di Croce Rossa e anche presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, all'Unione Europea, che sembra un po' fare eco quello che ha detto la Commissione Europea, no? C'è un po' un richiamo alla responsabilità politica di questa situazione. Francesca Basile.
Esattamente. C'è ovviamente da parte del presidente Rocca una grandissima preoccupazione per quanto concerne le condizioni non solo di salute, ma anche di accesso ai servizi e di protezione di migliaia di migranti, come ha detto lei, intrappolati e fermi, bloccati in questa situazione, che ha quindi scaturito questo appello ad un approccio comune europeo alle politiche migratorie, che in particolare non debba lasciare nessuno solo, né le persone in fuga, ma nemmeno le comunità locali, molto spesso già vulnerabili, e le stesse autorità.
Certo.
D'altro lato abbiamo anche il tema della pandemia, che non deve farci dimenticare queste crisi umanitarie che sono costantemente in atto e rendono le persone ancora più vulnerabili.
Non c'è dubbio, e grazie per essere stata con noi. Francesca Basile, responsabile
grazie
Croce Rossa Italiana, attività per i migranti, ancora una volta riaccendiamo i riflettori su quello che sta accadendo alle porte d'Europa. Invece nel cuore dell'Europa accade un altro dramma, che è tutto politico evidentemente. Il governo di centrodestra, guidato dal primo ministro olandese Mark Rutte, ha rassegnato le dimissioni, decisione presa dopo l'emergere di uno scandalo relativo al perseguimento ingiusto di migliaia di persone per frodi nel ramo dei sussidi all'infanzia. L'ufficio delle imposte olandese ha infatti accusato migliaia di famiglie di aver ottenuto in modo fraudolento pagamenti per l'assistenza ai minori. Successivamente l'ufficio ha chiesto rimborsi per decine di migliaia di euro, portando molte famiglie alla rovina finanziaria. Rutte per questa vicenda ha presentato al re le proprie dimissioni, ma l'eventuale caduta del governo non porterebbe automaticamente ad elezioni anticipate. Crisi politica che in un altro paese, oltre che l'Italia, evidentemente qui in Europa, si somma a quella che è la crisi da pandemia. E infine, Turchia è l'ultimo dossier che vi sottopongo. Nonostante le sanzioni inflitte dagli Stati Uniti ad Ankara, le trattative tra Turchia e Russia per una seconda fornitura del sistema missilistico S-400 proseguono regolarmente, e un incontro sul tema si terrà entro la fine di gennaio, lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo: non sappiamo cosa ne dirà l'amministrazione entrante di Biden, ma noi non chiediamo il permesso a nessuno. Siamo un membro della NATO, ma non accetteremo che nessun alleato stabilisca la nostra politica. Ed è inutile ricordare, abbiamo parlato tante volte, quanto quel sistema missilistico S-400, che è di fabbricazione russa, sia sostanzialmente un pugno nell'occhio all'Alleanza Atlantica, anche per tutta una serie di problematiche strettamente tecniche e militari che riguardano appunto questa fornitura. Tanto che Donald Trump, presidente uscente, aveva sostanzialmente escluso la Turchia dal programma dei cacciabombardieri F-35, così per mostrare, diciamo, un colpo pari. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, notizie, spunti che arrivano dai quattro angoli del globo. Prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però andiamo in Uganda con gli ultimissimi aggiornamenti. Se siete fra il milione di follower che seguite Bobi Wine, che è il maggior oppositore politico di Museveni in Uganda, cantante reggae giovane, colui che viene dal ghetto. Ne abbiamo parlato a lungo nella puntata di ieri di Nessun Luogo Lontano. Avrete notato che ormai da un'ora, dopo due tweet, scusate, particolarmente drammatici, in cui denunciava l'ingresso di agenti della sicurezza nella sua villa, ha detto siamo sotto assedio, non ha più fatto sapere nulla. Un Bobby Wine che poche ore fa aveva tuonato contro frodi e brogli, e contro un Museveni che invece si dice sicuro della vittoria. Il 76enne che sta sfidando appunto il 38enne più giovane, o forse dovrei dire il contrario, sostanzialmente ha dichiarato che, e vado allo spoglio dei seggi provvisori, avrebbe il 63.9% delle preferenze, Bobby Wine 28%, ma siamo a circa un 30% dello spoglio dei seggi. E poi c'è quest'ultima mossa che, se fosse confermata, Bobby Wine è riuscito a collegarsi a Twitter nonostante il blocco di internet, sarebbe drammatica, perché vorrebbe dire un maglio di ferro che si abbatte sul principale leader dell'opposizione ugandese, paese importantissimo, cruciale nella zona dei Grandi Laghi, solo apparentemente lontano. Ma com'è la situazione in questo momento? Com'è la situazione sulle strade? Le prime proiezioni. Shamma Benefits, attivista ugandese, pro Bobby Wine, assolutamente, l'abbiamo raggiunto proprio pochissimi minuti fa, sentite.
What I can tell you is that right now the situation is calm, the environment is calm and the population is waiting for the final results.
Per quello che posso dire, al momento la situazione è calma. Le strade sembrano calme e la popolazione sta aspettando i risultati finali delle elezioni. Circa tre ore fa la commissione elettorale ha annunciato i risultati del terzo gruppo di seggi su sette e, secondo le prime proiezioni, il presidente in carica, Museveni, è in largo vantaggio, con circa il 60% dei voti. Subito dopo di lui c'è l'onorevole Robert Chugali Sentamo, alias Bobby Wine, con una forbice tra il 28 e il 36%, e poi seguono tutti gli altri candidati. Ma dopo che questi primi risultati sono stati resi noti, Bobby Wine ha parlato ai media e ha detto che rifiuta questo esito perché si tratta di risultati truccati. Personalmente anch'io credo che questi risultati siano truccati. I voti che al momento sono stati contati manualmente dagli scrutatori nei seggi elettorali ci mostrano un esito molto, molto diverso da quello trasmesso dalle TV nazionali. Penso che il direttore della commissione elettorale stia fornendo questi risultati solamente perché è sotto stress, oppure perché su di lui sta esercitando pressioni un certo tipo di forza. Bobby Wine ha anche aggiunto che, secondo alcune informazioni ricevute da ambienti del governo, il capo della commissione elettorale in questo momento sarebbe sotto il controllo dei militari. Insomma, l'esercito gli sta dettando quello che deve dire e quello che deve fare.
E questo è il drammatico quadro che ci regala Shaman Benefits da Kampala. Questo è quello che sta accadendo in Uganda. Uganda Decide 2021, questo è l'hashtag da seguire se siete appassionati di questa tornata elettorale che potrebbe consegnare il sesto mandato presidenziale al 76enne presidente Museveni. È in carica oramai da oltre 35 anni, ha segnato il destino nel bene e nel male di questo importante paese. Torneremo naturalmente a occuparcene, adesso per il momento, di un altro appuntamento politico molto molto rilevante. Accade dentro, nel cuore dell'Europa, il congresso della CDU. Andiamo in Germania. Oggi e domani 1.001 delegati della CDU eleggeranno il nuovo leader del partito in un congresso che per la prima volta si svolge completamente online. Tra i tre candidati Merz, Laschet, Röttgen c'è grossa continuità rispetto all'operato della Merkel, ma in politica estera sono tutti invece convinti e favorevoli a un recupero delle relazioni con Joe Biden. Ma qual è l'eredità di Angela Merkel? Presenza forte, presenza incisiva, come segnalano tanti ascoltatori al 349-238-6666, qualcuno addirittura chapeau Merkel, grande statista a livello dei più grandi dell'Europa del passato, qualcun altro, Gianluca, la Merkel, nonostante i suoi proclami, ha sempre mediato e tenuto a bada i più rigidi del suo governo. Il successore sarà sicuramente più rigoroso nella politica europea. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Daniel Mosseri, un giornalista freelance, scrive tra gli altri per Il Foglio, Il Giornale, Panorama, in diretta da Berlino. Daniel, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto, non per, come dire, celebrare funerali politici, però io partirei proprio dalla figura della Merkel, che è vero che sostanzialmente ha detto basta, adesso getto la spugna, ma in senso politico lascerò il passo a qualcun altro, ma rimane una presenza particolarmente ingombrante. A tuo parere, quanto vivrà nell'ombra della Merkel il prossimo leader del partito, che ragionevolmente potrebbe essere il prossimo cancelliere anche tedesco? Partiamo dall'eredità, no?
Beh, bene o male si parte ovviamente dalla Merkel. Basta considerare che l'attuale presidente uscente della CDU, colui che ha fallito, HKK, soprannominata Mini Merkel, e che il candidato più forte oggi contro la cancelliera, ovvero quello che dovrebbe distanziarsi un pochino di più dalla cancelliera, è conosciuto come l'anti-Merkel. Sì. Quindi è evidente che da 15 anni di cancellierato di Angela Merkel si parte, e resta il fatto che la cancelliera ha il suo mandato, concluderà il suo mandato a settembre, quando ci saranno le nuove elezioni. Sì. Poi ci saranno i negoziati per un nuovo governo, quindi è presumibile che Angela Merkel in sella fino anche a Natale prossimo. È evidente che chiunque dei tre candidati oggi per la situazione alla guida del partito dovranno restare in coabitazione. Non dovrebbe essere un problema particolarmente grave per due di loro, Armin Laschet e Norbert Röttgen, sono due ex giovani della scuderia della Merkel. Sì. Dalla quale si sono più o meno allontanati. Qualora invece vincesse Friedrich Merz, il candidato anti-Merkel, là ci sarà qualche problema più grande, evidentemente, perché tra i due c'è una grandissima ostilità. Politicamente poi non sono così distanti, ma semplicemente non si possono tollerare, perché lei lo ha fatto fuori due volte sostanzialmente.
Sì, insomma, qua si vede anche la malizia spietata a volte della cancelliera Angela Merkel, che in questi lunghi anni di governo ha saputo anche lasciare l'impronta proprio sulla politica europea. Penso alla questione migranti, penso alla questione Navalny. A un certo punto è stata proprio alfiere, no, di una politica, poi l'Europa in qualche modo si è fatta trascinare. Daniel Mosseri, provo a ricapitolare le figure di questi quattro contendenti. È interessante quello che hai detto, alla fine sono o la piccola Merkel o l'anti-Merkel, insomma sembra che il mondo ruoti attorno ad Angela Merkel. Prima, Daniel, hai citato Annegret Kramp-Karrenbauer, per gli amici AKK, ex delfina della cancelliera. Karrenbauer era stata scelta due anni fa come guida proprio della CDU, per poi annunciare il proprio ritiro a causa di un pasticciaccio politico col partito di estrema destra AfD. I candidati comunque sono quattro. Il primo è Friedrich Merz.
Bin in Brilon, in Saarland, geboren.
Sono nato a Brilon, nel Sauerland. Sono cresciuto lì e dopo il servizio militare ho studiato giurisprudenza. Il Friedrich Merz privato è soprattutto un uomo di famiglia. Ho tre figli grandi, ho già quattro nipoti e questo è, per così dire, il fulcro della mia vita privata. Camminiamo molto, amiamo la nostra patria, il Sauerland, ma viaggiamo molto anche in Germania e in Europa. Siamo dei ciclisti entusiasti, facciamo molto sport insieme e ci piacciono la letteratura e la musica.
Ja, und wir interessieren uns für Literatur, für Musik.
La voce di Friedrich Merz, forse l'aspetto più intimo, più privato, benché evidentemente funzionale alla propaganda politica. Lui rappresenta forse l'ala più a destra del partito, tanto che Politico ha scritto di lui, virgolette, uomo, bianco, vecchio, aggressivo, parla di gay e pedofili come se fossero la stessa cosa, sminuisce le discussioni sulle questioni di genere e non sopporta Angela Merkel. E poi, lo citava già Daniel Mosseri, abbiamo Armin Laschet, il moderato.
Mein Name ist Armin Laschet, ich bin 59 Jahre alt. Mi chiamo Armin Laschet, ho 59 anni, ho 3 figli e vivo con mia moglie ad Aachen. Quando sono a casa mi piace incontrare gli amici, la mia grande famiglia. Mia moglie ha 3 sorelle, io ho 3 fratelli che hanno molti bambini, il che è molto divertente. Mi piace guardare la TV, la serie poliziesca Tatort, la Bundesliga e se il sabato pomeriggio sono a casa mi piace leggere.
E che lui andrebbe in ticket con il ministro della salute Jens Spahn e molti, data la gestione della pandemia, lo vorrebbero alla guida del partito. In coda troviamo Norbert Röttgen.
Mein Name ist Norbert Röttgen, ich bin 55 Jahre alt.
Mi chiamo Norbert Röttgen, ho 55 anni, sono sposato. Mia moglie ed io abbiamo 3 figli. Sono un avvocato, ma ho fatto della politica la mia professione di vita. Il tempo privato è sempre molto poco e quando c'è mi piace passarlo con la famiglia. Siamo in 5 più un cane e i momenti migliori sono quelli in cui stiamo tutti insieme.
Con le voci dei protagonisti al congresso della CDU che sta decidendo in queste ore quale sarà il nuovo leader, ragionevolmente il nuovo cancelliere, colui o colei che dovrà guidare la Germania nei prossimi anni, stiamo anche entrando un po' in punta di piedi, se volete, nelle case, nelle dimore di questi futuri protagonisti politici, ma bisogna anche saperle osservare ai raggi X e lo facciamo con Daniel Mosseri, giornalista, freelance, firma del Foglio, Giornale, Panorama tra gli altri, in diretta da Berlino, ci aiuta a capire meglio l'importanza di questo appuntamento politico. Però Daniel, ti faccio sfregare la sfera di cristallo, se dovessi puntare su qualcuno dei nomi che abbiamo fatto, su chi punteresti?
Se dovessi puntare su qualcuno forse direi Laschet al ballottaggio, però mi fai esporre, è difficile, certamente perché questo congresso, a differenza di tutti quelli precedenti, si celebra in forma digitale, per cui Merz, che magari 6 mesi fa avrebbe avuto grandissime possibilità, anche perché Merkel prima della pandemia, forse anche un anno fa, era meno popolare, oggi non ha alcuna possibilità di convincere i delegati che magari sono invece fedeli all'Aschet o a Röttgen, perché dovrà parlare davanti a uno schermo e ognuno sentirà il candidato parlare da casa propria, per cui è veramente difficile, non c'è la possibilità poi anche per i giornalisti di parlare, di muoversi tra i delegati, e per cui dobbiamo solo attendere sabato pomeriggio, quando ci sarà appunto, è inverosimile credere che uno dei 3 possa passare al primo turno, e anche 2 anni fa ci fu poi un candidato che si ritirò, così a KK divenne presidente. Poiché Laschet e Röttgen hanno 2 agende particolarmente affini, non è si può anche immaginare che uno dei 2 si ritiri facendo convergere il proprio pacchetto di voti sull'altro, in cambio magari di un posto importante. Ricordiamoci che c'è il governo federale probabilmente da spartirci, perché è presumibile credere che la CDU vincerà le elezioni. Ci sono anche poltrone importanti come quella di capogruppo al Bundestag, insomma c'è molto in ballo e adesso tocca ai delegati decidere.
Beh, Daniele Mosseri, ti ho detto di sfregare la sfera di cristallo, è una sfera di cristallo notevole, hai prospettato scenari molto precisi e molto chiari, peraltro è una sfera di cristallo che prevede, vediamo se sarà vero naturalmente, anche un eventuale ballottaggio. Daniele Mosseri, lo ricordo, ci sta raccontando da Berlino quello che è l'evento politico dell'anno, l'era post-Merkel a questo punto si apre, però attenzione a darla per finita politicamente, perché ci sono tante voci che si stanno rincorrendo. Qualcuno con un po' di ironia scrive: Mattarella potrebbe affidare alla Merkel il prossimo governo italiano, che non so se sia un auspicio, ma vedo un po' di emoticon sorridenti, quindi un po' di ironia e di irriverenza, anche se forse qualcuno ambirebbe a avere una donna come Angela Merkel alla guida del governo. Daniel, facciamo una piccola pausa, perché l'ultima domanda che ti voglio fare, ma quella più importante, richiederà un po' di tempo, perché ci sono tante speculazioni sul futuro della Merkel, e a quel punto ritiriamo fuori la tua sfera di cristallo. Prima però le borse.
Nessun luogo è lontano.
Ich hab keine Lust. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, il congresso annuale della CDU, tutto online, oltre 1000 le persone invitate virtualmente, evidentemente, per decidere chi succederà alla cancelliera Angela Merkel. E dopo tutto ciò, che cosa farà Angela Merkel? Secondo alcuni rumors, per dirla all'anglosassone, c'è qualcuno che la indicherebbe come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite o addirittura presidente della Repubblica. Daniele Mosseri, in diretta da Berlino, anche qui bisogna sfregare la sfera di cristallo e capire, diciamo, come, nella maniera, in quale maniera, con quale virtù, diciamo, potrebbe chiudere la sua carriera la Merkel.
Allora, ricordiamo in primo luogo che Angela Merkel, quando finirà il suo mandato da cancelliera a settembre di quest'anno, avrà 67 anni, un'età che sì, le permetterebbe di lavorare ancora se volesse, o anche decidere di ritirarsi.
Sì.
Difficile immaginare che voglia sprecare questo suo patrimonio di conoscenze e di relazioni internazionali. Lei è sulla scena della Germania da oltre 15 anni, conosce tutti i leader, parla il russo, quindi si può immaginare tranquillamente che i tedeschi vogliono affidarle ancora degli incarichi importanti. Oltretutto, l'incarico, il mandato del presidente federale Frank-Walter Steinmeier scade a marzo del 2022, quindi potrebbe riportare
essere una tempistica anche ghiotta.
Esattamente. Bisogna anche vedere chi formerà il prossimo governo, perché se Merz dovesse diventare cancelliere e controllare i suoi deputati, potrebbe anche non gradire di avere un presidente che si chiama Angela Merkel, visto che i due si odiano. È anche vero però che, a differenza del presidente italiano, quello federale tedesco ha un incarico veramente da cerimonia, per cui difficile che un presidente della Repubblica in Germania possa mettere bastoni sulle ruote a un cancelliere. Certo è che non è immaginabile sprecare questo talento.
Certo.
Anche perché gode della fiducia dei cittadini.
E anche della fiducia di tanti leader, non soltanto europei, perché le sue prese di posizione, magari invalse a qualcuno, in realtà poi hanno aperto degli spiragli in crisi internazionali. Su questo non vi è dubbio, lo ha ribadito lo stesso Daniel Mosseri, queste sue relazioni internazionali sono un patrimonio, staremo a vedere se sia la CDU ma soprattutto la Germania, insomma, vorranno tenerseli in saccoccia ancora per un po'. Grazie mille Daniel Mosseri per essere stato con noi, lo ricordo, il Foglio, il giornale Panorama, e grazie a te e la tua magica sfera di cristallo. Daniel, buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi Giampaolo.
Intanto al 349-238-6666 la prima ascoltatrice o ascoltatore che a un certo punto aveva lanciato il sasso, la Merkel, al governo italiano, sta ricevendo un sacco di sostegno. Bisogna coniare un hashtag nuovo, forse, insomma, per il nuovo futuro politico della Merkel, che secondo alcuni ascoltatori dovrebbe essere proprio in Italia. Qualcuno addirittura si lancia nel paragone, sapete, abbiamo fatto direttori di musei italiani, grandi talenti stranieri, perché no farlo anche col governo? Però, gentili ascoltatrici e ascoltatori, non fatemi entrare nella politica italiana, perché non è assolutamente il mio campo. È un pochettino più il mio campo, benché lontano, distante, e con, ve lo voglio già annunciare, grandissimi difetti di pronuncia, soprattutto quando è ora di andare a descrivere la potenza missilistica di Pyongyang. Comunque, detto ciò, vi porto in Corea del Nord. Per un attimo ho avuto il dubbio che Valeria Bernardi volesse riproporci l'intero audio di tutta la parata della scorsa notte, che è stata molto molto lunga, e non so se i nostri ascoltatori potrebbero reggere l'impatto di una diretta, finta diretta, in coreano. Certamente chi lo regge ha le spalle larghe, Giulia Pompili redazione esteri del Foglio, esperta di Corea, di Giappone soprattutto. Giulia, ben ritrovata nel suo luogo lontano.
Ciao, buonasera.
Allora, ieri ennesima grande parata, chiudeva il congresso di quello che io ho chiamato il Partito Comunista, in realtà formalmente mi fa notare e mi bacchetta a distanza Antonio Talia, formalmente è il Partito dei Lavoratori. Era l'ottavo congresso, lo si è concluso e lo si è celebrato con questa parata militare. Ci sono però delle spigolature, delle differenze, delle sfumature che magari i più sono sfuggiti, non sono sfuggiti a te. Facci capire meglio cosa è stato detto ieri di particolarmente importante e cosa è stato mostrato di importante, perché io il nome di quel missile te lo anticipo, non so dirlo.
Sì, innanzitutto rassicuro gli ascoltatori, non c'è stata la diretta nemmeno a Pyongyang della parata, perché come al solito queste parate vanno in differita, proprio per evitare che ci siano problemi. No, durante lo svolgimento
sbavature o altro, deve essere tutto perfetto evidentemente, certo.
Esatto, non sono stati mostrati missili intercontinentali, che è un'altra cosa anomala rispetto alla parata del 20 ottobre scorso, quando invece avevano mostrato il più grande costruito dalla Corea del Nord. C'erano però dei missili balistici sottomarini, che sono quelli che non si sapeva bene se la Corea del Nord avesse o no, fosse riuscita a sviluppare, e invece sì, ce li ha mostrati ieri durante la parata. La parata è in conclusione, i festeggiamenti celebrativi dell'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori, che è una novità, diciamo. Quello precedente c'era stato nel 2016, ma quello precedente ancora, cioè il terz'ultimo, risale al 1980. Quindi c'è una volontà da parte di Kim Jong-un di ricominciare questa attività politica che si svolge ogni 5 anni, soprattutto questo che è l'anno del 10° anniversario della salita al potere del leader Kim Jong-un.
Sì. E sappiamo, Giulia Pompili, ce l'hai raccontato tu stessa molte volte, che nella ritualità nordcoreana le date sono importanti, le ricorrenze sono importanti, c'è, come dire, una compostezza formale, no, che va a sottolineare ancora maggiormente gli eventi quando essi accadono. State ascoltando la voce di Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, ben conosce quel paese compatibilmente con la sua impermeabilità, ovviamente. 349-238-6666. È chiaro che Kim ha voluto lanciare un messaggio a Biden per riportare il suo dossier sul tavolo, comunque ha scelto un'arma di pura deterrenza. Gli SLBM servono a garantire capacità di rappresaglia dopo un attacco altrui, così l'ascoltatore mette l'acronimo evidentemente del missile che è stato fatto vedere ieri. Sei d'accordo con lui, Giulia Pompili? È un messaggio innanzitutto a Biden, perché leggevo adesso, proprio pochi istanti fa, un tweet del New York Times, diceva: attenzione, c'è un messaggio a Biden, sì, ma c'è anche un messaggio di rassicurazione interna, perché paese che economicamente non se la passa bene, stritolato dalle sanzioni, vuol far vedere che almeno la macchina militare è bella, florida, potente.
Sì, non solo, durante il corso di 9 ore, Kim Jong-un durante il congresso non ha mai nominato Biden, non ha mai nominato la nuova amministrazione, mentre ha rassicurato i suoi due grandi amici, cioè la Cina e la Russia, soprattutto la Russia è un'anomalia, di voler continuare a insomma a stringere rapporti sempre più forti, soprattutto con la Russia. E anche questo è un messaggio, diciamo, implicito all'America, come a voler dire: noi comunque possiamo sopravvivere anche senza l'aiuto americano, sì, soprattutto nell'emergenza del coronavirus. Sappiamo che la Corea del Nord ha dichiarato 0 casi finora, ma che insomma sono state prese delle limitazioni molto forti anche negli spostamenti. E Kim Jong-un si è visto quest'anno, durante tutto il 2020, scusate, lo scorso anno, a pochissimi eventi pubblici, proprio probabilmente per proteggersi dal virus. In più, di grande novità, Kim Jong-un è stato nominato segretario generale del Partito dei Lavoratori,
sì,
che è una... tutti si aspettavano, dopo aver svelato al mondo questo nuovo suo ritratto in divisa bianca, che era la stessa di Kim Il-sung, di suo nonno, insomma molto più autorevole, tutti si aspettavano che sarebbe stato nominato generalissimo come il padre. Non è successo, però dopo la morte di Kim Jong-il, padre di Kim Jong-un, Kim Jong-il era stato nominato segretario eterno del partito, quindi nel 2016 Kim Jong-un era stato dovuto nominare presidente, diciamo una carica così creata ad hoc per evitare che ci fosse una contraddizione nei titoli.
Certo.
È la presa del potere definitiva, perché non c'è niente di militaresco, quindi non c'è niente di, non c'è nessuna nomina formale militare, ma c'è una nomina molto politica, che è quella di segretario generale. Dunque il Partito dei Lavoratori torna a essere la vita centrale della politica nordcoreana, ed è una specie di trasformazione molto più simile al vecchio partito, soprattutto cinese e russo.
Stavo proprio pensando a Pechino e a, come dire, questa forza accentatrice, no, che ha il Partito Comunista anche nelle dinamiche politiche più larghe, appunto, di Pechino. Stiamo seguendo con grande attenzione, a volte con qualche difficoltà, perché lo state capendo, il racconto di Giulia Pompili è molto complesso e ha a che fare con una liturgia, con una nomenclatura, quella nordcoreana, che a volte, come dire, sembra appoggiarsi a pure sfumature, a vezzi, semplicemente vezzi estetici. In realtà non è assolutamente così, sono tutti segnali che vengono mandati all'interno e vengono mandati all'esterno. Giulia, per un attimo lasciamo l'estate di Pyongyang, andiamo a vedere come se la sta cavando, chi è la guida e all'ascolto in questo momento, e poi ho un altro paio di domande, perché gli ascoltatori chiedono, per esempio, o fanno commenti su quella che è la sorella di Kim Jong-un. A tra pochissimo.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima pagina di Nessun luogo lontano in questo viaggio di questo venerdì ci porta a Pyongyang, dove una parata militare ha celebrato la fine dell'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un a questo punto si impone con una nuova, ulteriore carica, quella massima, la direzione del partito, e va a compiere un percorso che ci sta raccontando Giulia Pompili. Poi ci sono però il contributo di voi ascoltatrici e ascoltatori. Qualcuno scrive: la sorella di Kim che si occupa di esteri, Kim Jong-un invece è concentrato sulla politica interna, se ben interpreto il messaggio. C'erano un paio di Kim, quindi non capivo. Quindi l'ascoltatore o l'ascoltatrice fa riferimento a Kim Yo Jong, che è appunto la sorella, che un po' si è vista, Giulia Pompili, ha fatto qualche apparizione, ha fatto serpeggiare un po' di illazioni sul fatto che fosse la vera eminenza grigia. In tutto questo scenario la sorella è apparsa ai radar oppure no?
Sì, è stata, diciamo così, in qualche modo allontanata. Era stata nominata membro alternato del Politburo l'anno scorso, è uscita dal Politburo, dove in realtà sono cambiati tutti quanti. Kim Jong-un ha scelto dei nuovi consiglieri. Kim Yo-jong, la sorella di Kim Jong-un, non è stata eliminata dal cerchio magico di Kim, innanzitutto perché è la sorella e quindi nel suo sangue scorre, nelle sue vene scorre il sangue del Monte Paektu, sacro per i nordcoreani. Appena sono circolate le voci di una sua esclusione politica, ha fatto un comunicato molto duro contro la Corea del Sud, accusata di farsi gli affari nordcoreani guardando la parata. Segno proprio a voler dire che esiste, che esiste politicamente, che probabilmente il suo ruolo non sarà cerimoniale, probabilmente, dicevano gli analisti più famosi di cose nordcoreane, proprio perché essendo donna in una società come quella nordcoreana è difficile che possa avere un ruolo così preminente, però resterà comunque una consigliera molto vicina al leader, tanto è vero che insomma le dichiarazioni contro la Corea del Sud le fa ultimamente sempre lei.
Sì, e così diamo, come dire, onore e merito anche al commento degli ascoltatori. 349-238-6666, state ascoltando la voce di Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio. Giulia, torniamo indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro, era l'11 giugno del 2018, sembra un'era geologica fa. Il presidente uscente Donald Trump e Kim Jong-un si stringevano la mano tra un fiume di sorrisi. Sentite.
We've had a really great term together, a great relationship.
역사적인 이 만남에서 지난 과거를 덮고 새로운 출발을 알리는 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다.
Una cordiale stretta di mano, larghi sorrisi, pose di circostanza, un colloquio che è durato ben 45 minuti, però in quel momento, era l'11 giugno del 2018, sembrava veramente che le tensioni tra i due paesi, gli strali, le dichiarazioni incendiarie fossero evaporate come per magia. Questo accadeva con l'amministrazione Trump, poi con dei ritorni, anche dei rimbalzi all'indietro, no Giulia? Ma adesso con Biden cosa potrebbe cambiare, se cambierà qualcosa?
Oggi, tra ieri e oggi, Biden ha annunciato che ci sarà un nuovo zar dell'Indo-Pacifico, come si chiama adesso, la regione dell'Asia-Pacifico, che sarà Kurt Campbell, ex vice segretario di Stato dell'amministrazione Obama, molto vicino a Hillary Clinton, l'uomo che ha concepito il pivot su Asia, la strategia di Obama, dell'amministrazione Obama, di tornare in Asia dove si deciderà la politica della politica internazionale. Effettivamente a distanza di anni insomma abbiamo capito che è così. Il problema vero della regione dell'Indo-Pacifico resta la Corea del Nord, che è il cuscinetto della Cina contro l'America, insomma per l'espansionismo americano, sì, nella regione. Che cosa succederà negli affari nordcoreani? Probabilmente, e questo lo deduciamo esclusivamente dalla nomina dei personaggi strategici che sta facendo Biden in questo momento, probabilmente si tornerà a una specie di pazienza strategica che era la politica di Obama nei confronti della Corea del Nord, sì, e cioè ci strozziamo di sanzioni e prima o poi la leadership dei Kim crollerà. Negli ultimi anni ci sono state molte critiche nei confronti di questa strategia, perché effettivamente non ha portato a niente. Non solo la Corea del Nord ha continuato a fare affari con i suoi paesi alleati, ma soprattutto l'arsenale missilistico e nucleare è raddoppiato, e la Corea del Nord ha raggiunto dei livelli di capacità bellica notevoli, insomma, più dell'Iran e più di altri paesi. Dunque è possibile pensare che ci saranno dei movimenti, soprattutto dopo la legittimazione che ha dato Donald Trump, appunto dall'incontro che avete fatto ascoltare. Probabilmente cambierà qualcosa anche nei rapporti tra America e Corea del Nord. Esattamente non sappiamo, probabilmente ci saranno dei nuovi colloqui sulla denuclearizzazione, ma che dovranno subire per forza un passo indietro dall'America, soprattutto rispetto alle sanzioni. Le sanzioni economiche, che è l'unica cosa, una delle tante cose che la Corea del Nord chiede all'Alleanza Atlantica.
Certo, e non c'è dubbio che è un nodo che va sciolto. Poi noi facciamo queste considerazioni di alta geopolitica, ricordiamoci però che c'è sempre una gigantesca fetta della popolazione che soffre di questo isolamento e di queste sanzioni. Forse anche l'alta politica dovrebbe riflettere e provare a calare l'occhio anche su quello che è lo stato della popolazione, della società civile. 349-238-6666, un ascoltatore dice: ma non aveva ucciso un parente per andare al potere, contestando quello che diceva Giulia Pompili rispetto alla sorella, che il sangue del suo sangue. Sì, però gentile ascoltatore, lei fa riferimento all'uccisione a Kuala Lumpur di Kim Jong-un, ma era il suo fratellastro, no Giulia Pompili? Quindi non c'era il sangue puro.
Non solo era il fratellastro, ma Kim Jong-un era scappato, era sotto protezione dei cinesi a Macao, e era la wild card cinese nel caso di cui cadesse o gli americani uccidessero, facessero fuori il leader, avrebbero potuto piazzare un fratello. Non si vedeva dal 2003 Kim Jong-un in Corea del Nord.
Quindi al di là del legame di parentela non esattamente puro al 100%, poi si vociferava che fosse anche una fonte, una gola profonda per la CIA. E così risponde l'ascoltatore, che in maniera anche un po' piccata, insomma, ci dava contro. Ma scrivete in punta di penna, su via, si sbaglia tutti, non è questo il caso naturalmente. Parlo di me, di Giulia Pompili, poi tante altre volte magari sbagliamo. Anzi, io sbaglio sicuramente, Giulia è molto più difficile. 349-238-6666. Una cosa è certa, la pace non ci sarà, perché la Nord Corea è un ottimo pretesto per tenere le truppe americane a ridosso della Cina. Beh, io aggiungerei anche Taiwan, gentile ascoltatore, quello sì che è un bel pretesto. È vero che però, come dire, le minacce di Kim Jong-un permettono di schierare un arsenale, o di minacciare quantomeno un arsenale di tutto rispetto. Siamo quasi in chiusura, sì, ti chiedo quasi uno slogan allora a questo punto, Giulia Pompili, perché nell'altro pezzo di Corea, la Corea del Sud, è stata ieri confermata la condanna all'ex presidente Park Geun-hye, che sostanzialmente al governo era un po' l'anti-Pyongyang, era proprio agguerritissima. Ci potrebbe essere un cambio di politica da parte di Seul, perché Moon Jae-in non sembra che si stia riavvicinando tantissimo. A che stato è qual è lo stato dell'arte del riavvicinamento, ecco, mettiamola così.
Dopo il fallimento dei colloqui di Hanoi tra America, tra Trump e Kim Jong-un, effettivamente anche la Sunshine Policy di Moon Jae-in, quella sudcoreana, cioè l'apertura, la North Korea First, come chiamano la politica di Moon Jae-in al potere in Corea del Sud, si è bloccata, è tutto fermo, non dialogano più, anzi è ricominciata un po' di retorica anti-sudcoreana in Corea del Nord, e questo potrebbe voler dire che o tra poco si riaprono i colloqui, dopo aver tirato molto la corda, di solito la Corea del Nord fa così, oppure appunto che è veramente lo stallo, porterà anche i falchi pro-Corea del Nord in Corea del Sud ad abbandonare l'ipotesi di avere dei risultati sul breve termine.
Sì, e come ci sta regalando, diciamo, l'attualità non sempre strettissima di quella zona, forse tempo è la parola chiave, tempo, pazienza e grande capacità di osservazione, che è quella che ha Giulia Pompili, ce l'ha messa a disposizione, la ringrazio per questo, giornalista del Foglio, esperta di Asia. Giulia, siamo davvero in chiusura, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e buon weekend.
Grazie a voi.
Siamo in chiusura, quindi come al solito vi lascio con l'ultima nostra osservazione. Tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani col meglio di, e lunedì ovviamente con un'altra puntata di Nessun Luogo Lontano, a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di avervi ringraziato, non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, noi ci sentiamo domani ore 10 con il meglio di e poi lunedì alle 16. Un saluto, un buon weekend da Gianpaolo Musumeci.